Icellarti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Davide Dionisi
e Roberta Barbi.
Urgono farmaci per gli istituti molisani. Così è partita in questi giorni una nuova campagna solidale di Antigone, l'associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale.
L'associazione ha inteso promuovere l'acquisto di medicinali che non necessitano di ricetta medica da distribuire nelle 3 case circondariali molisane di Campobasso, Isernia e Larino. Contiamo di portarla avanti fino alla prossima primavera, ha detto ai nostri microfoni il presidente Giovannino Cornacchione. Negli ultimi tempi, infatti, ci siamo resi conto che all'interno degli istituti penitenziari molisani mancano alcuni farmaci da banco.
I farmaci di cui necessitano i ristretti sono stati individuati attraverso un elenco che nei mesi scorsi è stato richiesto alle carceri dal garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale Leontina Lanciano, che lavora a stretto contatto con Antigone e con le altre associazioni che operano per la tutela dei diritti delle fasce della società più a rischio prevaricazioni. La testimonianza di Cornacchione.
L'intera sanità molisana è commissariata da ormai da decenni e versa in condizioni a dir poco disastrose. All'interno degli istituti carcerari, che sono 3 nel Molise, Campobasso, Isernia e Larino, vivono la stessa situazione amplificata dal fatto che ci sono le condizioni di sanità penitenziaria che subiscono anch'esse questo gap causato dalla condizione sanitaria generale. Noi ci siamo costituiti nel 2017 nel Molise, insieme al caro Gianmario Fazzini, compianto. Io sono da poco presidente di questa associazione, ma sono tra i costituenti. Avendo fatto osservazione e resoci conto da sempre che c'è questa condizione che è cronicizzata ormai, abbiamo deciso di promuovere questa campagna solidale proprio per migliorare in qualche modo, nei limiti del possibile, le condizioni di vita dei detenuti.
Presidente, siete riusciti a lanciare questa bella iniziativa che, come lei ha anticipato, porterete avanti addirittura fino a primavera?
Sì, la porteremo avanti intanto fino a Pasqua, anche perché insomma ci stiamo muovendo insieme al garante regionale per i diritti della persona, insieme ad altre associazioni tipo Cittadinanza Attiva. Abbiamo mobilitato un po' di persone proprio con l'idea di portare più vicino alla gente questa triste realtà che è quella carceraria.
La situazione degli istituti molisani, almeno per quel che attiene a quel che afferisce all'ambito sanitario, rispecchia un po' quella che lei ha appena detto. Per arrivare addirittura a raccogliere i farmaci da banco, evidentemente mancano proprio i farmaci di base, immagino dalle tachipirine in giù.
Sì, esattamente questo, da pomate dermatologiche, analgesici, cose che per noi è normale procurarci al momento andando nei posti pubblici, nelle farmacie, lì all'interno degli istituti chiaramente diventa proprio una situazione di disagio enorme. Questa situazione, ripeto, è cronicizzata all'interno delle carceri e diciamo, rispecchia proprio quello che è l'intera situazione sanitaria, poiché ci sono purtroppo carenze anch'esse cronicizzate di medici, non in tutti gli istituti sono presenti infermieri 24 ore su 24, insomma c'è una condizione di disagio veramente enorme, un gap difficilmente superabile.
Come stanno rispondendo i molisani a questo vostro appello, a questa vostra campagna di solidarietà?
Guardi, abbiamo iniziato da poco, ma sicuramente con entusiasmo. Abbiamo coinvolto intanto le farmacie che promuoveranno questa iniziativa, ma non solo. I luoghi e le persone che sono, diciamo così, sensibili a questo tipo di problematica, che vorranno aiutarci per un tempo non, diciamo così, strettamente finalizzato alla primavera, nel senso che essendo cronicizzata appunto questo problema, noi ci riproponiamo di portare avanti questa campagna sempre. Noi come Antigone ci impegniamo affinché si traduca proprio in una supplenza positiva a quello che non succede nella normalità, insomma, all'interno delle carceri.
E da parte degli istituti che disponibilità c'è stata? Come hanno risposto i direttori?
Noi abbiamo chiesto consiglio e ci siamo fatti fare una lista dai medici che stanno all'interno degli istituti, proprio per capire bene quali sono i farmaci da banco, quindi che non necessitano di ricette mediche, quelli più necessari. Poiché spesso capita, purtroppo, quando si fanno le campagne per l'acquisto di cose farmaceutiche, spesso si finisce con l'acquistare alcol e ovatta e cerotti. Gli istituti carcerari sono naturalmente entusiasti di questa cosa, poiché è una condizione, quella nostra, così proprio di supporto palese al loro disagio che subiscono tutti quanti, a partire dai detenuti, ma per arrivare poi agli agenti di polizia penitenziaria e agli amministrativi. Le condizioni di vita all'interno degli istituti di pena, come evidenza Antigone ormai da 30 anni, sono mantenute da equilibri molto molto precari, per cui laddove si riesce a supplire a quelle che sono le mancanze della sanità, in questo caso non possiamo fare altro che migliorare le condizioni di vita a 360 gradi di tutta la popolazione carceraria.
Ora parliamo di una nuova iniziativa della cooperativa sociale Idee in Fuga, attiva nel carcere di Alessandria, e della sua boutique solidale di economia carceraria Fuga di Sapori, che dal 13 novembre scorso ha aperto un temporary shop nell'outlet di Serravalle Scrivia.
Qui fino al 9 gennaio si potranno acquistare tutti i prodotti tipici della bottega, dalle superlative birre artigianali al golosissimo panettone, anche per un regalo di Natale diverso dal solito. A servire i clienti saranno detenuti ed ex detenuti che spiegheranno il progetto di reinserimento al lavoro cui stanno partecipando. A raccontare ai Cellanti come è nata questa idea è il volontario di Fuga di Sapori, Carmine Falanga.
Dall'incontro della volontà della direzione del designer outlet di Serravalle di ospitare una realtà no profit durante una chiacchierata nei mesi estivi, e noi abbiamo espresso il desiderio di dare visibilità a quello che è il mondo dell'economia carceraria. Devo dire che la direzione ha accolto con grandissimo entusiasmo la nostra proposta e ci ha permesso in pochissime settimane di realizzare questo sogno.
La straordinaria apertura temporanea copre per intero il periodo di Natale. Su quali prodotti puntate per i regali?
Sicuramente il nostro mascalzone, il panettone dal cuore tenero, come lo definiamo noi, perché è realizzato a con i canditi del carcere di Siracusa. Abbiamo la nostra brigantella, la crema spalmabile con il cuore a caffè del carcere femminile di Pozzuoli, quella al pistacchio di Sicilia. Abbiamo tantissimi vini che arrivano dal carcere di Sant'Angelo dei Lombardi, i vini del carcere di Alba. Naturalmente i ragazzi della cooperativa si stanno adoperando come tanti piccoli elfi a preparare tante confezioni regalo che possano dare risalto a tutte quelle che sono le produzioni all'interno dei vari istituti penitenziari e a tutte le realtà che collaborano con noi.
Nel punto vendita saranno a disposizione del pubblico anche detenuti che partecipano al progetto Fuga di Sapori. Quanto è importante per loro questo nuovo contatto con l'esterno diverso da quello cui sono abituati?
È importante perché sicuramente loro sanno che le persone che entrano nel temporary sanno che saranno servite da detenuti o ex detenuti, e per noi questa è la sfida ed è la vittoria, perché comunque è importante per loro riuscire a relazionarsi con tutti, riuscire anche a presentare nel modo migliore tutti quelli che sono i prodotti che poi sono stati realizzati dai loro colleghi, e questo per noi ha un valore veramente doppio, ha un valore aggiunto incredibile, perché gli stessi detenuti che poi descrivono il prodotto devono sottolineare l'importanza delle varie produzioni artigianali negli istituti sparsi su tutto il territorio nazionale.
Il temporary shop resterà aperto quasi 3 mesi, come reinvestirete i guadagni?
Sicuramente nelle borse lavoro, perché comunque ci sono in cantiere una serie di nuove iniziative, sicuramente quella del Luppoleto Galeotto, in tanti conoscono Fuga di Sapori anche per le birre artigianali che sono aromatizzate con diversi ingredienti che arrivano da altri istituti. L'idea è anche di coltivare internamente il nostro luppolo, e per realizzare il luppoleto dobbiamo raccogliere quanti più fondi possibili.
Non potesse recarsi di persona all'outlet, ricordiamo che come sempre tutti i prodotti realizzati dai detenuti sono acquistabili anche online sul sito www.fugadisapori.it.
Cambiamo argomento. Oltre 1700 libri da destinare al circuito bibliotecario degli istituti penitenziari delle Marche. Li ha donati la casa editrice Liberi Libri di Macerata, sostenuta nell'iniziativa dal garante regionale Giancarlo Giulianelli.
Quella che proponiamo, spiega il direttore editoriale Michele Silenzi, è una donazione a cui teniamo particolarmente, anche perché il tema della giustizia, inteso nel senso più ampio del termine, è sempre stato al centro della nostra attività e riteniamo che l'attenzione sulla situazione carceraria vada sempre tenuta alta. La nostra intervista con Silenzi.
Paradossalmente questo evento con le carceri marchigiane viene dopo un'iniziativa che avevamo già preso nel 2018 e avevamo donato circa 800 libri a istituti della Campania. La nostra casa editrice si è sempre occupata di temi inerenti alla giustizia, di ciò che significa la pena, della condizione dei detenuti. Francamente la cosa è venuta un po' da sé. Poi in particolare questa iniziativa con le carceri delle Marche, e noi siamo una casa editrice che ha sede a Macerata storicamente, e il garante dei detenuti delle Marche è divenuto un avvocato maceratese che ci conosce, molto amico della nostra casa editrice, sempre attento alle condizioni dei detenuti, e quindi è nata di concerto questa iniziativa, ci è sembrata naturale e spontanea farla, le dico la verità.
La scrittura e la lettura stanno diventando ormai attività trattamentali a tutto tondo. Perché secondo lei?
Beh, guardi, questo è un altro punto fondamentale di cui abbiamo discusso anche con la bibliotecaria di una delle carceri che è interessato alla nostra donazione, perché comunque la scrittura e la lettura in particolare, ma io dico ancor prima la lettura, perché la scrittura è figlia della lettura, non può esserci l'una senza l'altra. C'è bisogno necessariamente nella lettura di una guida, di un supporto, di qualcuno che accompagni la lettura, altrimenti i nostri libri rimarrebbero sugli scaffali a prendere la polvere. Quindi una volta che ci sono i libri, esistono delle strutture dedicate, esistono bibliotecari e persone che aiutano i detenuti a poter scegliere, li indirizzano nei loro gusti o interessi letterari o saggistici che siano, e tutto tutta questa attività generale che poi sfocia inevitabilmente nella scrittura, porta inevitabilmente, come accade per tutti in questo caso, in tutte le condizioni, a avvertire più compiutamente la propria condizione. Poi mi lascio aggiungere una cosa: nel periodo di lockdown che tutti abbiamo attraversato, in particolare lo scorso anno, io penso che debba essere, o almeno debba essere stata, un momento, una situazione in cui tutti dovremmo aver capito un po' di più, per quanto lontanissima, visto che eravamo sempre comunque circondati dai nostri comfort casalinghi, qual è la condizione sconvolgente, ma secondo me inimmaginabile, dei detenuti, cioè di essere radicalmente privati della propria libertà. Certamente si dirà la pena deve essere scontata in qualche modo per crimini commessi, non c'è dubbio, ma ciò non toglie l'autocoscienza che tutti dovremmo avere riguardo a questa condizione terribile dell'essere detenuti, una condizione che in sé è al di là dell'umano, perché l'umano si realizza nella libertà.
Il nostro obiettivo è quello di fornire ai detenuti strumenti che favoriscono il loro ingresso nel mondo del lavoro una volta fuori dal carcere. Insomma, una bella sfida, eh?
Questo non c'è dubbio, e fa parte del mettere in grado le persone che si trovano appunto in questa condizione difficilissima, inimmaginabile, come provavo a dire prima, a uscire, ad avere una vita che sia più ricca, più completa, più umana, più speranzosa, più ricca di apertura rispetto a quella che avevano quando sono entrati in carcere, perché spesso il rischio è che invece si esce e si è in condizioni magari ancora peggiori rispetto a quelle di quando si è entrati, e questo inevitabilmente è un tema che non può sfuggire, l'aspetto della formazione, della possibilità di migliorare la propria condizione mentre si è in quella situazione terribile che è sicuramente la detenzione, sarebbe qualcosa che tutti dovremmo augurarci, ecco, questo senza dubbio.
E torniamo a parlare del corso sulla gestione dei conflitti in carcere rivolto alla polizia penitenziaria, che è stato organizzato nella casa circondariale di Varese. Per coloro che hanno partecipato è stata un'importante occasione di formazione continua, preziosa per tutti gli operatori attivi in un istituto di pena. I Cellanti hanno raccolto la testimonianza sul tema dell'agente Andrea Savatteri.
Sicuramente è stato importante perché ci ha fatto riflettere sul conflitto in sé per sé. Abbiamo analizzato la parola conflitto, abbiamo capito da questo corso, cioè è venuto fuori che il conflitto non porta sempre delle conseguenze negative, ma anzi potrebbe essere un'occasione costruttiva, positiva. Ecco.
Come vengono gestiti i conflitti che nascono sul vostro luogo di lavoro, cioè in carcere?
Contrariamente a ciò che si possa pensare, il conflitto deve essere saputo gestire, quindi di conseguenza per evitare che sfoci in qualcosa di negativo, perché il nostro lavoro è un lavoro abbastanza particolare, quindi si cerca di evitare che nasca un conflitto, e qualora dovesse nascere il conflitto deve essere saputo gestire nella migliore dei modi. Tutti abbiamo lo stesso scopo, quindi per poter appunto raggiungere l'obiettivo comune. Un esempio che le posso fare è poter gestire una telefonata di un detenuto. Magari certe volte il detenuto non riesce a chiamare perché ha raggiunto il limite di telefonate, noi cerchiamo di spiegarlo più volte che la legge non consente di fare più di quel numero di telefonate e lui non ne vuole sapere. Beh, a questo punto magari si cerca di mediare tramite il collega, tramite l'ispettore o comunque qualcuno che può avere delle decisioni, cioè rispetto a noi riesce a risolvere, perché magari le fa fare una telefonata straordinaria oppure le spiega che di parlare con l'avvocato nei giorni successivi.
Secondo lei le conseguenze di un conflitto
sono sempre negative?
Contrariamente a ciò che si possa pensare, secondo me non sono sempre negative, anzi è un'occasione per potersi confrontare e può portare anche a qualcosa di costruttivo. Attraverso l'espressione del proprio pensiero, che contrasta con quello dell'altro, ci si può conoscere meglio e anche si può creare tra le persone del conflitto un legame, quindi qualcosa di positivo.
Un'esperienza formativa utile quindi è finalizzata soprattutto allo sviluppo dell'empatia, quella capacità di immedesimazione fondamentale quando si svolge un lavoro delicato come quello appunto della polizia penitenziaria. Ce lo ricorda nella sua testimonianza l'agente Salvatore Mendolia Calella. Ascoltiamolo.
Un'esperienza abbastanza formativa, ci ha aiutato molto per il nostro lavoro e per cercare di gestire i conflitti che avvengono all'interno del carcere in maniera più giusta e corretta.
Quali eventi in carcere scatenano conflitti secondo la sua esperienza?
Partiamo da un concetto più generale, che il carcere è un luogo di conflitto, perché le persone che popolano questa comunità non hanno aderito in modo libero e indipendente, quindi è inevitabile che la loro diversità porti a generare dei conflitti. Nello specifico, per quanto riguarda noi, cioè all'interno dell'istituto, i conflitti maggiormente avvengono tra i detenuti e noi operatori di polizia. Gli aspetti possono essere tipo medicinali e terapie non prescritte, o ancora più colloqui con gli altri operatori del carcere, tipo educatori, psicologi e medici, che essendo in numero limitato non riescono a gestire le richieste dei detenuti. Poi un'altra cosa molto importante che riguarda i conflitti in carcere è detenuti con patologie psichiatriche che ritroviamo all'interno delle strutture e che sono delle strutture non adeguate alla loro situazione, quindi i conflitti per lo più avvengono per questi motivi.
Quando si verifica un conflitto, come deve comportarsi un agente di polizia penitenziaria?
Noi cerchiamo di mediare alle loro richieste e cerchiamo anche di far comprendere che ci sono delle tempistiche da rispettare e cerchiamo di spiegare tutto ciò che l'ordinamento penitenziario stabilisce. Giustamente la legge è quello che noi dobbiamo fare rispettare. Secondo me una cosa molto importante, anche che ho imparato durante il corso per gestire questi tipi di problematiche, questi tipi di conflitti, è l'empatia, che è una parola molto importante e secondo me è il modo più giusto per affrontare questi conflitti. Cercare di metterci noi stessi nei panni di queste persone, quindi capirle fino in fondo, e in questo modo non faremo mai qualcosa contro qualcuno che identifichiamo come noi stessi.
E con la testimonianza di Savatteri e Mendolia Calella, i due agenti di polizia penitenziaria di Varese, si conclude il nostro spazio di oggi. Davide Dionisi
e Roberta Barbi
vi salutano e vi ricordano che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi alla nostra pagina dei podcast su www.vaticanews.va oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento la prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere. Oh,
Tell me a story where we all change and we'd live our lives together, another strange. I didn't lose my mind, it was my answer giveaway. Couldn't stay to watch me cry, you didn't have the time, so I softly slip away. No regrets, they don't work. No regrets now, they only hurt. Drop me a line. Suppose it's just a point of view, but they tell.